energia, proposte interessanti. È in corso la 27esima edizione di MIART, la fiera dell'arte moderna e contemporanea, e Milano l'ha accolta con un pullulare di eventi e mostre in tutta la città. Nuove sculture a City Live, nuova veste per il Museo del Design, la mostra di Lisa Ponti e l'installazione di Nico Vascellari in Triennale, la Guerra dei Mondi di Aldo Spoldi alle Stelline e tante altre mostre. Insomma, Milano esce dalla giostra dell'Art Week per entrare senza respiro in quella del Design Week, che comincia proprio lunedì. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Dopo la diretta, ve lo ricordo sempre, siamo in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. MIART, la fiera dell'arte moderna e contemporanea, è arrivata a quota 27, quindi 27esima edizione, e la parola d'ordine è crescendo, e infatti è cresciuta. Sono 169 le gallerie e 27 i paesi rappresentati. Dopo 2 anni di rallentamento dovuto al Covid e alle sue conseguenze, è arrivata un'esplosione di entusiasmo, di energia. La prima sezione che si incontra è Emergent ed è riservata a giovani gallerie e artisti, anche se non giovanissimi, però emergenti. Margherita Moscardini si occupa nelle sue installazioni della condizione dei rifugiati in vari paesi. Qui siamo in una galleria di Livorno, Gianmarco Casin Gallery, che presenta
Margherita Moscardini,
che lavora sulla questione dei rifugiati.
Sì, diciamo sì, più diciamo in 3 parole: città, cittadinanza e architettura sono le sue tre campi di interessi.
Questa è un'installazione fatta di fotografie,
sì,
di rifugiati in vari paesi.
Sì, diciamo di eventi che sono successi in vari paesi.
In Giordania,
esatto, Gerusalemme.
Anche in Francia. A Carrara.
Sì, a Carrara. A Carrara ha fatto un po' un parallelismo tra le pietre e il movimento, no, del marmo di Carrara, che si è spostato in tutto il mondo, e le persone che da sempre si muovono, quindi del diritto a migrare in un certo senso. E invece la Francia è questo invece fortino che Hitler aveva pensato di costruire dai Pirenei fino alla Norvegia e fare tipo l'Atlantic Wall. Quindi,
senta, quanti dire. Anni ha
l'artista? L'artista ha 42 anni
e, sì, vive?
E vive a Livorno.
Sempre nella sezione degli emergenti, una galleria di Sao Paulo in Brasile con l'artista brasiliana Kelton, e lei mette la terra di Bahia, la sua terra, nei suoi dipinti, che hanno questi colori caldi, proprio quei colori della terra.
Una persona non binaria da Brasile, afro-brasiliana.
Sono delle tele molto materiche con dei colori della terra. Terra,
sì, sì, perché c'è una provincia a Brasile che è Bahia. Lei ha preso diverso tipo di terra da Bahia e ha fatto diverso colore e ha anche messo qua nella tela, nell'arte.
C'è poi la sezione Decades, che esplora la storia del XX secolo in una scansione per decenni, dal 1910 al 2010. La sezione principale poi è Established, con maestri dell'arte moderna e produzioni contemporanee. Ci sono tante gallerie, tra le più famose straniere, italiane. C'è Lia Ruma con Vanessa Beecroft, Kentridge, Spalletti, Zorio, Ugo Mulas, Cardi, Commerce, Pistoletto, Cunellis, continuando con i più bei nomi dell'arte moderna e contemporanea e, come dicevo, le gallerie più note. Mi vorrei fermare però a considerare alcune opere africane, ecco, non sono tantissime, ma quelle che ci sono interessanti. La galleria Ozark Gallery di Milano. E c'è un'installazione che mi ha colpito perché c'è una donna nera che porta sul capo queste borse che sembrano proprio quelle che usano gli immigrati.
Sono quelle, perché l'artista, che si chiama Dan Holter, nasce in Zimbabwe e si trasferisce in Sudafrica. E queste qua sono borse che lui va a recuperare sul confine tra Zimbabwe e Sudafrica proprio da immigranti, e riutilizza per creare poi queste opere. E questa qui è proprio l'immagine di una donna che si vede a mezzo busto e sembra, non è che sembra, in realtà è la rappresentazione di una donna che sta attraversando il Limpopo, che è un fiume che sta tra il confine tra il Sudafrica e lo Zimbabwe.
Ecco perché ci sono i coccodrilli.
Esatto, i coccodrilli, perché è infestato da coccodrilli e tra le 2000 fatiche che hanno, chiaramente,
rischiano la vita solo per attraversare.
Anche se poi però, se guarda la faccia, in realtà è una faccia comunque serena, perché oramai loro sono abbastanza temprati dalle difficoltà della vita.
Allora, abbiamo due artisti del continente africano, un artista più famoso, Hassan Ajaj, un artista che vive tra Marrakesh e Londra. Lui fa parte della collezione del Victoria and Albert Museum, del Brooklyn Museum a New York, quindi insomma già affermato. È famoso appunto per queste cornici molto,
tutte colorate.
Molto colorate, dove riutilizza materiali come per esempio qui pneumatici delle macchine o anche la lattine, delle conserve, appunto ispirate ai mosaici marocchini, no? Però in chiave pop.
E invece l'altro
artista è un artista più giovane, ma già comunque abbastanza lanciato, fa parte di collezioni cinesi, americane, del Camerun, Tesse Languen Geseli, sì. Rappresenta un po' la nuova generazione camerunese, tutte diciamo caratterizzate da questo grande occhio, no? Per creare anche una relazione con chi guarda. E diciamo lui parla di tematiche più sociali, perché nella parte occidentale del Camerun c'è un conflitto da molti anni con gli inglesi, e quindi è un po' quest'occhio, è un po' per simboleggiare coloro che hanno preso coscienza di questi fatti, di questa guerra anche abbastanza violenta e di cui non se ne parla. Quindi diciamo in breve sono queste le tematiche dei due artisti.
Bello, è la Galleria di Parigi.
La Galleria di Parigi, sì, è vicino a 193 gallerie, 193 come il numero dei paesi del mondo.
Insomma, un'edizione questa di MiArt più interessante di quelle precedenti, anche per i temi che gli artisti affrontano. E per il terzo anno la direzione di Nicola Ricciardi.
C'è un'energia che non si respirava a Milano e a MiArt dal 2019. C'è proprio un'elettricità, ma proprio in città, ed è bello perché in questi giorni ho incontrato tantissimi curatori, direttori di musei stranieri che sono venuti a Milano per vedere MiArt, ma anche per vedere tutto quello che succede in città, nelle sue istituzioni.
Tante gallerie, sono aumentate le presenze degli stranieri, vero?
Sì, siamo quasi al 50%. Io ci tengo a dire che però per me è fondamentale che MiArt rimanga anche una fiera italiana. Cerco di dare spazio anche alle piccole, medie, piccole gallerie italiane, e la cosa bella secondo me è proprio questo dialogo tra i grandi nomi di Esther Schipper, i Perrotin, e le gallerie invece che fanno ancora ricerche in Italia, perché le due
emergenti
possono... Sì, le emergenti, ma non solo, anche quelle che sono nella sezione principale, ma che sono ancora, diciamo così, delle medie piccole, perché una aiuta l'altra, nel senso, la Galleria Internazionale aiuta a portare il grande curatore, il grande direttore di museo, ma poi quando lui viene trova anche delle energie fresche, delle energie nuove proprio nelle gallerie magari italiane.
Anche nelle gallerie italiane, e qui c'è un'altra galleria italiana dove mi sono fermata.
Primo Marella Gallery, e quest'artista si chiama Kenji Sugiyama, viene dal Giappone, è nato a Nagoya, è classe 1961, e realizza queste tipologie di opere in cui questa serie in particolare, che sono delle librerie, sviluppa all'interno di tutta questa base che può vedere l'opera, che va sia a fare un effetto di profondità, perché appunto l'opera è sviluppata proprio fino a terra, e con anche la miniaturizzazione ovviamente dei libri all'interno di queste librerie.
Quindi è tridimensionale, c'è una profondità, una luce, e tutti i libri sono scomposti.
Esatto, sostanzialmente lui realizza queste librerie che un po' rappresentano l'artista stesso. Infatti se si guardano i libri che lui realizza meticolosamente a mano, si vede proprio la manualità giapponese, la precisione, rappresentano cataloghi di mostre sue, altre sue tipologie di opere. Infatti se guarda, a volte ci sono
anche i suoi ritratti.
Esatto, pure quegli occhi lì rappresentano un'altra tipologia di sue opere. All'interno di questa libreria un po' scomposta, quindi lui racconta se stesso. Difatti l'opera si chiama Sally Inside of Myself.
Questo chi è, questo artista?
Lui è Joël Andriano Merisoa, è un nostro artista del Madagascar. Nasce ad Antananarivo nel 77 e vive e lavora tra Antananarivo e Parigi, e realizza questa tipologia di opere con il tessuto.
Noi, dei colori bellissimi.
Ha dei colori bellissimi, questa fa riferimento.
Sono come delle strisce.
Esatto, sono dei filamenti di tessuti cuciti su, in questo caso la tela, che è a sua volta un altro tipo di tessuto, e tutti tessuti particolari che fanno riferimento alla sua cultura, arrivano dall'Africa, non soltanto dal Madagascar, da altri paesi africani, o alcune volte anche da case di moda come Dior. Lui fa tante collaborazioni con Dior.
Senta, voi lavorate molto con artisti africani?
Sì, la nostra galleria si occupa prevalentemente di arte contemporanea asiatica, sud-est asiatica e africana, è proprio il nostro.
Adesso cominciamo a sentire un po' di opinioni. Cominciamo con Patrizia Sandrettore Rebaudengo.
Sandrettore Rebaudengo, uno dei punti di riferimento per l'arte contemporanea. Che impressione ha avuto?
Ottima, ho avuto un'ottima impressione, sono contenta perché sono entrata, primo corridoio è stato proprio questo dedicato alle giovani gallerie. Ho trovato delle proposte nuove, pochissimi gli artisti che già conosco, qualcuno sì ma molti pochi, invece tante proposte interessanti, tante giovani gallerie italiane e straniere e opere di tutto, la pittura, la scultura, abbiamo visto diversi video, poco video abbiamo visto, poca fotografia, più pitture, più scultura, ma devo dire che c'è anche una qualità e soprattutto negli stand c'è anche un'attenzione ad allestirli in un modo elegante, in un modo con un fil rouge che determini. Quindi devo dire, prima impressione buona.
Buona, ha cominciato con gli emergenti, ha visto qualcosa di particolarmente interessante?
Abbiamo visto.
Anche per quanto riguarda i temi?
Abbiamo visto abbiamo fatto un giro in diverse gallerie, ovviamente Martina Simeti, che è una galleria che conosco, ha sempre delle proposte interessanti, fra l'altro anche un artista, Le Coq, che è un artista che uno dei pochi che c'è già in collezione e che conosco. Abbiamo visto altre gallerie, questa galleria che abbiamo proprio davanti a noi, Scontemporary, una giovane gallerista polacca che ha deciso di dedicare la sua attenzione agli artisti dei paesi dell'Est Europa. Abbiamo visto subito all'inizio una galleria molto interessante di San Paolo, dal Brasile, con questi quadri che ci danno anche sensazioni un po' di timore, terrore, ma di grande qualità. Devo dire quindi che abbiamo visto Fanta con una interessante proposta di due artiste italiane in questo caso, quindi devo dire che il primo impatto è senz'altro positivo e soprattutto tanto da conoscere, tanto da guardare, tanto da scoprire, che è quello che cerchiamo tutti quando veniamo a vedere un'arte.
Ecco, allora questa era l'opinione di Patrizia Sandrettore Rebaudengo, che come dicevo è un po' un punto di riferimento per l'arte contemporanea. Adesso sentiremo anche Francesca Bonazzoli, ma dovrei avere al telefono la nostra collaboratrice, giovane storica dell'arte, la Manuela Accinno. Pronto, Manuela?
Ciao Tiziana, un saluto a te e a tutte le persone che adesso sono in diretta.
Ciao, allora ascoltiamo insieme anche l'opinione di Francesca Bonazzoli, certo. E poi dopo sentiamo che cosa pensi tu. È interessante sentire anche la tua opinione, va bene?
Sì, volentieri.
Ok, allora Francesca Bonazzoli, che è storica dell'arte e tra l'altro scrive anche per il Corriere della Sera, sentiamo che cosa pensa.
Qui in mostra incontriamo Francesca Bonazzoli, sono curiosa di sentire la tua impressione.
Molto positiva, anche quest'anno tanta energia, tante idee e soprattutto mi sembra che di anno in anno tutti gli espositori, tutte le gallerie stiano attenti a presentare il meglio, cioè non portano tutti gli artisti che hanno, li selezionano rigorosamente in modo che vadano sul sicuro e che le impressioni che lasciano siano tutte ottime, quindi molta attenzione da parte dei galleristi. E se posso dire un piccolo neo, è che è un peccato che le fiere italiane dedichino un po' troppa poca attenzione agli artisti italiani, che ancora sono poco valorizzati nel mondo. Le fiere italiane forse sarebbe bello, non per fare un discorso alla Meloni, però abbiamo tanti artisti italiani che sono poco valorizzati nel mercato internazionale. Durante le fiere sarebbe una bella occasione, non per farne un discorso nazionalista o campanilista, ma perché ci sono tanti bravi artisti, esatto, che...
Questo il direttore ci ha detto che uno sforzo era proprio quello di creare un ponte tra le gallerie, gli artisti stranieri e gli artisti italiani, però è un ponte sbilanciato secondo te?
No, va bene, ecco, cioè questo, perché finora è sempre stato un po' sbilanciato, cioè i nostri artisti, ma come era successo anche con gli artisti storici fino a 20 anni fa, addirittura De Chirico e Fontana non erano o Mondino, ecco, qui c'è un grande stand, una grande galleria, una grande esposizione monografica, una galleria che, torinese, che ha portato solo Mondino, cioè c'è tanto potenziale ancora. Comunque la fiera è molto bella.
Senti, degli emergenti cosa mi dici?
Che anche lì c'è molta...
Troppi stranieri anche lì.
No, che anche lì c'è molta qualità. Mentre prima vedevamo di tutto. Invece adesso è come se i galleristi si sono resi conto che per farsi guardare, per farsi ricordare, per vendere, per posizionarsi anche come nome, devono portare solo una grande qualità degli artisti che meritano, mentre prima c'era un po' così, un po' più un arrembaggio, si vedevano tante cose.
Insomma,
che...
si è alzata la qualità.
Secondo
del
me
mio.
Sì.
Ecco qua, questa è l'opinione e come dicevo abbiamo al telefono Manuela Accinno. Manuela,
eccomi.
Allora, tu hai sentito le altre opinioni e adesso siamo curiosi di sentire che cosa pensi tu, che ieri so che l'hai visitata.
Ci ho passato il pomeriggio, ma valeva la pena. Secondo me in questa edizione della fiera, nonostante le differenze pratiche e concettuali, l'arte moderna e l'arte contemporanea riescono a incontrarsi e a dialogare in maniera anche sorprendente. I De Chirico, Boccioni, Carla Accardi non coprono magari i giovani talenti, ma li accompagnano, è proprio un viaggio.
E infatti hai sentito che Nicola Ricciardi, il direttore, ha detto che insomma ci ha tenuto a sottolineare questo dialogo che è voluto, no?
Certo.
nel progetto.
Ma è fondamentale, i grandi maestri fanno da fari, indicano la via, i giovani la seguono, non li copiano ma si lasciano accompagnare e poi vediamo quello che vediamo.
Certo.
Secondo me. E due gallerie che mi hanno particolarmente colpito sono state le Arumma, con Vanessa Beecroft, Ugo Mulas e altri 12 artisti, e poi la galleria Uma Lulic con il lavoro di Fabio Colassao, che ragiona sulla presenza del denaro, il valore. Insomma, sono queste che mi hanno un po' rapito il cuore.
Sì, e poi forse anche una galleria di Lisbona ti era piaciuta, vero?
Sì, 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 Uma Lulik porta questo giovane, Fabio Colaçao, e nel suo progetto The Snow Can't Go On ragiona poi su un tema che è sempre presente nell'uomo, il denaro, quindi nella società contemporanea, come si vive, gli effetti e la presenza che ha. Per me è una fiera senza sbavature.
Sì, è riuscita, vero? Anzi, nelle edizioni passate era anche un po' sottotono, invece questa volta è piena di energia. Poi, non so se sei passata anche dagli emergenti, che ho visto delle cose interessanti.
Io sì, non ho nulla da dire, perché anche gli emergenti ci sono dei nomi veramente eccezionali, insomma, che almeno nel futuro promettono, sembra promettere, quindi... Io ho solo valutazioni positive quest'anno.
beh, non sei la sola, perché hai sentito anche le altre voci che abbiamo sentito.
Sì. Va bene. Mi è piaciuto molto.
Bene, bene. Allora grazie Manuela.
Grazie a voi, grazie a te.
Manuela Cinno, la nostra collaboratrice. Allora, un caro saluto e noi continuiamo il nostro viaggio, ma non più in fiera, adesso andiamo a vedere qualcos'altro. Ciao Manuela.
Ciao a tutti, ciao Tiziana.
Allora, vi dicevo, anzi ve l'ho già detto in questi giorni, perché ho seguito diverse mostre, aperture della Art Week, che è tutta la città piena di eventi, che ha accolto poi alla fine della settimana, a partire da venerdì, da ieri praticamente, il MIART, la Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea, Fiera Milano City, e che si chiuderà domani. Però ci sono state tante mostre in città. Allora, si è già portata avanti la triennale, perché ieri, in occasione del centenario di triennale che si festeggia quest'anno, ha presentato la nuova veste, il nuovo allestimento del Museo del Design Italiano, diretto da Marco San Micheli. È una veste rinnovata, una selezione di oggetti molto interessante, perché attraversa 100 anni della storia di Triennale, con un percorso che parte dall'inizio, proprio dal 1923, con l'esposizione a Villa Reale di Monza, per arrivare ai giorni nostri. Però di questo ne parleremo, perché sapete che lunedì comincia la giostra del design, quindi ne parleremo. Ci fermiamo invece sulla mostra dei disegni di Lisa Ponti. Sì, perché è stata presentata proprio ieri, è una mostra dei suoi disegni. Sapete che a metà del grande ingresso di Triennale c'è uno scalone che porta ai piani superiori, e lì sono stati esposti i disegni di Lisa Ponti. Lisa Ponti, nata a Milano nel 22, artista, ma anche autrice di libri d'arte, di architettura, di poesia, e ha scritto per Stile e per Domus. E lei, Lisa Ponti, un'artista brava, e poi anche figlia di Gio Ponti. E io davanti ai suoi disegni ho incontrato Salvatore Licitra, che è suo figlio, e che ha curato la mostra con Damiano Gulli.
Siamo con Salvatore Licitra davanti ai disegni, alle opere di Lisa Ponti.
Sì,
ci fa piacere vederle allestite qui. Poi
ecco, no, intanto io sono contentissimo della Triennale e dell'idea della Triennale di aprirsi e di percorrere, diciamo, anche l'emotività dei milanesi, ma di tutti quelli che passano di qui, offrendo spettacoli che vanno dal design al lavoro di Lisa. Che quindi,
e oltre a essere tua mamma, è anche una grande artista,
che è una grande
figlia
artista,
di Gio Ponti.
Sì. Allora, la cosa che io tengo di più a dire, e che si riflette un po' nella presentazione che c'è qua, è che Lisa Ponti fa dei disegni che non sono del disegno decorativo o del disegno lezioso. Fa un disegno che va insieme con il testo, cioè ci sono dei titoli. oppure comunque è un disegno immediato, un disegno che un bambino che passa
Dammi
può leggere.
Un esempio, non so, per esempio, io sono stata colpita da questo personaggio vestito con dei colori bellissimi, e poi i suoi personaggi hanno sempre qualcosa di delicato, di carino, di questo sorriso.
Sì, oppure è il ritmo della vita, no? Per esempio questo dormo ancora, oppure questo qua dice acrobata che dorme. Questo è un disegno, però c'è sempre il gioco del linguaggio ed è immediato sia il disegno che il linguaggio. Cioè è un matrimonio tra la scrittura e il disegno, diventa quasi un geroglifico. Cioè siamo fuori dall'idea dell'acquarello decorativo che racconta una realtà, siamo di fronte a un linguaggio figurato che si sposa con dei frammenti di frasi poetiche anche, per cui si rafforzano l'un l'altro ed è un ping pong tra scrittura e segno che crea un'energia incredibile. Infatti...
Senti. Scusami se ti interrompo, qui ho visto un orso, siccome ecco. L'orso è al centro delle nostre cronache in questi giorni.
Allora cosa dice Lisa ormai però qualche anno fa? L'orso non mi fa paura. Allora sono cose che possono essere, sono emotivamente accessibili a un bambino, a un adulto.
Sono anche metaforiche.
Sono fatte con una semplicità, cioè un orso, questo qui è un orso fotocopiato, disegnato, fotocopiato, ritagliato, assieme a delle scritte con delle pennellate, con uno sticker rosso, cioè sono materiali che possono stare nel cassetto di Lisa o sul tavolo, sulla scrivania, e il gioco è l'immediatezza, anche nella produzione. Poi bisogna dire un'altra cosa, qua ce ne sono 70 di disegni, in realtà i disegni di Lisa sono migliaia, perché...
Allora come li hai scelti?
Scelti con gran passione, ma volendo, io ho detto...
Anche sofferenza, perché avrei dovuto lasciar fuori...
Ma io ho detto alla triennale, sentite, vogliamo fare una cosa di Lisa, ci deve essere la quantità, non è che si può mettere 3 disegni, perché Lisa ne faceva migliaia. E perché ne faceva migliaia? Faceva migliaia perché il disegno era come un gesto per lei, cioè non era una cosa che... Era come una ginnastica mentale, e linguistica, poetica, che doveva essere ripetuta. Infatti certe volte era depressa, stanca, e mi diceva non mi vengono i disegni, non mi vengono i disegni, e invece i disegni erano la sua ginnastica quotidiana.
Tra l'altro il suo tratto è unico, cioè è riconoscibile, è proprio una cifra.
Assolutamente.
Ma in questo omaggio avete voluto ricordare anche il suo lavoro di giornalista.
Sì, abbiamo selezionato.
Ha lavorato a Domus anche lì.
Sì. Ho selezionato dei frammenti di scritti suoi, anche quando era ragazza, scriveva su Stile negli anni 40, ma sono degli scritti di una qualità poetica, cioè non è lo scritto che rende conto di un artista, del suo lavoro piattamente, una cronaca, erano come delle stilettate, delle pennellate, e infatti ho detto prendiamo questi pezzi, non facciamo una cosa noiosa che dice tutto l'articolo, prendiamo dei frammenti, perché questi frammenti sono uguali a quello che lei scriveva decenni dopo nei suoi disegni, cioè c'era un parallelismo. Allora ascoltando ci sono, non so, dei frammenti, c'è uno che dice Sozza solitario, oppure altre cose su Moravia, cioè ci sono dei frammenti appassionanti che ti fanno capire anche disegni che lei ha fatto 40 anni
Lo
dopo.
Lo sguardo veloce che ti dà anche l'idea del personaggio,
esatto.
anche
delle frequentazioni, perché c'è tutti gli artisti, Moravia, non lo so, Usellini, Campigli, Sozzas, ma volendo io potrei fare una selezione molto più ampia.
Ma magari la farai,
la farò.
Questo sembra un assaggio.
Questo sì, è un assaggio, è un'acrobazia. Stile Lisa Ponti, acrobazia stile Lisa Ponti, disegni e suono.
Tra l'altro Lisa Ponti, oltre ai disegni, oltre agli articoli eccetera, ha creato anche un artista, perché tu sei un artista. Adesso da un po' non vediamo le tue cose, però sei un bravissimo artista.
Io sono un artista, io mi sono concesso devo dire che mi sono concesso il lusso, e continuerò ad andare avanti così, di fare quello che mi va, cioè nella vita, e ne ho fatte di tutte. compreso essere anche un artista. In questo momento tu mi rimproveravi, dice, ma insomma sì. Salvatore, i tuoi lavori adesso...
Sì, perché abbiamo visto delle bellissime installazioni, ecco. Ci piacerebbe rivederle.
Allora io adesso mi darò da fare assolutamente, grazie al tuo sprone, ecco. Anzi, ho già in mente delle cose, sì,
Allora, abbiamo sentito Salvatore Licitra, il figlio di Lisa Ponti, che con Damiano Gulli ha curato questa mostra, Lisa Ponti, disegni e voci, in cima alla Scala, la famosa Scala della Triennale. E la mostra si può vedere fino al 7 maggio.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Lasciamo Adele perché i minuti scappano e io vi devo parlare ancora di altre cose. Allora, intanto se passate dalla Triennale in Viale Alemagna, guardate sulla sinistra perché c'è un'installazione intitolata Falena di Nico Vascellari, un bravissimo artista. Tra l'altro questa installazione entrerà a far parte della collezione di Triennale e del Maxi Museo. È un'installazione monumentale composta da falci placcate d'oro montate radialmente su quattro livelli sovrapposti e creano una forma circolare, pensate, di 2,5 metri. Queste falci disposte in questo modo evocano il sole e i suoi raggi, però l'opera ha anche un significato simbolico che rimanda in qualche modo al sacro, al divino, però anche al sociale. Sono le falci, il lavoro dei campi e altre cose che ben immaginate, ma anche riti, eccetera. È un'installazione esterna. E adesso invece parliamo di un altro grande artista, Aldo Spoldi. Aldo Spoldi è nato a Crema nel 50, vive e lavora lì, è un artista ironico, ludico, teatrale, non so se avete in mente questi suoi dipinti. Lui è pittore, scultore, ma è anche musicista, scrittore, è docente all'Accademia di Brera. Poi durante gli anni 80 ha partecipato a movimenti artistici, movimenti come quello di Flavio Caroli, magico primario, oppure anche ai nuovi nuovi di Renato Barilli, ma però è stato anche membro della società patafisica. Insomma, per Bonito Oliva lui fa parte della transavanguardia. Ecco, questo per presentarvelo, no? Perché? Perché c'è una sua mostra molto bella, devo dire, divertente, intitolata La guerra dei mondi. Ed è un viaggio nell'immaginario, fa parte della rassegna curata da Alberto Fitz, che dopo sentiremo, La guerra dei mondi di Aldo Spoldi. Allora, prima sentiamo Aldo Spoldi e poi sentiamo su questo lavoro il curatore che, come vi dicevo, è Alberto Fitz.
Ma cos'è questa guerra dei mondi?
Che i mondi sono un gioco, i mondi sociali sono le Santa Lucia prolungate, le Santa Lucia, i Babbo Natale prolungati per i grandi, non sono serie, sono una favola.
Senta, l'arte cosa può fare in un mondo come il nostro che non sta andando tanto bene?
Ma l'arte, cioè, l'arte ce ne sono tante di arte.
No, io la sua dico.
Ma vorrebbe portare l'essere nel nichilismo. Nichilismo, se noi siamo tutti d'accordo che siamo in una società nichilista, io mi chiedo dove è finito l'essere, eppure io sono certo di essere qui, cioè, indipendentemente dalla filosofia e l'orso lo stesso. Questo essere.
Comunque lei fa...
Temo le prigioni, ecco. No.
Senta, ma fa delle cose però che mettono energia, mettono voglia di vivere.
Ma io ci provo. La caduta dei grandi racconti è relativa. Non valgono le narrazioni dei giornalisti, non stanno in piedi. Da lui diceva.
Allora, La guerra dei mondi sono 20 grandi lavori realizzati dal 1968 al 22, creano un'unica installazione di oltre 40 metri divisa in due parti, un atto unico che si snoda lungo l'intero spazio espositivo. Ma sentiamo il significato dal curatore Alberto Fitz.
Volevo spiegare il senso di questo lavoro che sembra un'opera unica, forse lo è questa guerra dei due mondi di Spoldi.
Beh, direi proprio di sì, diciamo che è un'unica installazione su due pareti che si sviluppa per oltre 40 metri. Questa installazione così imponente ha due capitoli, questo poema epico che Aldo ci racconta, da un lato l'arte, la storia dell'arte, e le vicende che riguardano la sfida con la scacchiera di Duchamp, e dall'altra la storia del mondo, una storia ironica, paradossale, per certi versi appunto anche tragica, che parte appunto da questa ragazza che spara con la pistola giocattolo sul mondo, e questo mondo si mette in moto e inizia una grande avventura.
Ci sono dei personaggi ricorrenti, no?
Ci sono alcuni personaggi che si trasformano. Si trasformano perché questa è un po' la caratteristica specifica del lavoro di Aldo, che inventa dei personaggi dal 1968, gli dà un'anima, ma questi personaggi sono anche personaggi collettivi, sono parti di se stesso e nel tempo diventano altre cose. E quindi hanno lo stesso, diciamo, logo, lo stesso riferimento, ma agiscono in maniera differente. E quindi abbiamo il filosofo, il fotografo, insomma, tutta una serie di figure che noi...
Figure intelligenti, che guardano il mondo in modo intelligente.
Ma io penso di sì, nel senso, sicuramente in modo trasversale. Ecco, non è una mostra convenzionale, è una mostra che sviluppa un percorso, diciamo, antidogmatico.
Ecco, è uno di quegli artisti, mi viene in mente anche del pezzo, per dire, no? Sembrano giocosi, ma sono anche pieni di energia e la danno a chi viene a visitare, però dentro c'è pensiero, profondità, c'è un magari anche un po' di nichilismo.
C'è un concetto molto importante, che al di là di uno sviluppo, diciamo, cronologico, che Aldo mette completamente in discussione, c'è una componente che non cambia mai, di cui spesso ci dimentichiamo, che è l'essere, cioè la componente emozionale profonda dell'uomo, che è sempre la stessa, che sia il 68 che sia il 2023. Ecco, questo è, questo lo dice anche Aldo, è una mostra sull'essere.
Sì, è una mostra sull'essere che potete vedere alla Fondazione Stelline fino al 21 di maggio. È in corso, le stelline sono in corso Magenta al 61. Ma prima di salutarvi, volevo ricordarvi la mostra che, insomma, che apre solo per due giorni in occasione del ricordo del genocidio degli armeni alla Casa Armena di Milano. È una mostra collettiva intitolata Le cose che ignoriamo sono in cammino, curata dall'ONG Human Ingenium. E la Casa Armena si trova in Piazza Velasca al 4 a Milano, l'entrata è libera e viene inaugurata oggi alle 18, poi si potrà vedere anche domani dalle 10 alle 12:30. E queste note ci dicono che si chiude il sipario sui girasoli. Un saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo con i girasoli sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso 1:20. Ciao a tutte e a tutti.